Fabrizio Ponciroli. Fabrizio, ciao, buongiorno.
Ciao ragazzi, bentrovati a tutti.
Buongiorno a te. Allora, come stai tu intanto? Assonnato, carico, triste?
Sappiamo
tristissimo.
Perché.
Tristissimo, lo so, io ti conosco bene. Siccome tu sei il re dei mondiali, delle nazionali, immaginare che si avvicina il mondiale e noi non ci siamo per la seconda volta consecutiva, Fabrizio, è questa l'immagine che hai, vedi? La tristezza.
La tristezza, perché più si avvicina il momento e più sale il nervosismo, perché obiettivamente ti rendi conto che non ci sarai a una kermesse in cui obiettivamente dovevamo esserci per qualità, per storia, perché l'Italia fa parte del mondiale, cioè io capisco tutto, d'altronde il campo ha detto che non dovevamo andare e non ci andiamo, lo accettiamo, però c'è profonda tristezza.
E poi però su questo, Fabrizio, dobbiamo fare un po' di ragionamenti, perché ieri con un po' di ospiti, analizzando la vittoria contro l'Albania, dove si sono viste sicuramente delle buone cose, eccetera, però ci domandavamo, ma questa nazionale fosse arrivata al mondiale, che ruolo avrebbe giocato, Fabrizio? Onestamente.
Ma io credo che se la sarebbe potuta giocare quasi con tutte, anzi, forse con tutte, perché noi siamo una nazionale che quando è con le spalle al muro riesce a dare il meglio di se stesso, no? E poi sai, la Coppa del Mondo è talmente particolare come evento che può succedere di tutto. Guardavo lo splendido documentario legato al Milan dei Nesta, dei Maldini e dei Gattuso e degli Inzaghi, dove Nesta diceva, sai, è più facile paradossalmente vincere il mondiale che la Champions League, perché il mondiale in un mese ti giochi tutto, se hai la fortuna di essere nel mese giusto, stai bene fisicamente, cominci a prendere fiducia e magari il mondiale lo vinci, e lui l'ha vinto. E quindi io ho la stessa sensazione, probabilmente l'Italia se la sarebbe potuta giocare con tutti, è questo che mi dà ancora più fastidio, non vedo una nazionale impossibile, cioè una nazionale che dice ok, con questi non c'è partita, magari sulla carta alcune sono più forti, però insomma io penso che l'Italia se la sarebbe giocata con tutti.
Chi sarebbe stato il trascinatore di questa nazionale? Cioè, cominciamo, immaginiamolo, perché non possiamo vederlo, quindi immaginiamolo, chi poteva essere?
Cioè, chi guarda, può essere, è ovvio che viene da dire il gruppo, però questo Tonali, insomma ragazzi, Tonali sta diventando qualcosa di veramente importante, quindi il centrocampo, i Tonali, Barella, i Verratti, insomma a livello di centrocampo siamo veramente forti e quindi faccio fatica a parlare di mondiale, perché il fatto che non ci sia la nostra squadra è difficile da accettare, veramente difficile. Comunque avrei scommesso tanto su Tonali, mi sembra che sia cresciuto in una maniera impressionante. Poi si vede che ha questa voglia, questa leadership innata, non parla tanto ma in campo si sente, gran bel giocatore.
Invece guardiamo a quelli che ci sono a questo mondiale, Fabrizio, perché sono tante le nazionali, ci sono anche già tante defezioni, soprattutto in casa argentina dobbiamo dire che sono tanti i ritorni a casa, l'ultimo in ordine di tempo è stato Correa per esempio, ma insomma ci sono anche, c'è la possibilità che possano arrivare nuove convocazioni, naturalmente si pensa per esempio anche a Simeone, che nel frattempo era stato già messo in preallerta un pochettino dalla nazionale, ma anche lo stesso giocatore si aspetta più o meno la chiamata, tu dici che non ci arriverà, lo vedo dal volto.
No,
però
io me lo auguro.
Ricordiamo che mancano Gonzales, Correa, che sono gli ultimi che se ne sono andati via, e si parla di Garnacho, Thiago Almada e appunto eventualmente anche Simeone del Napoli.
Io non vorrei che rimanga col cerino in mano,
dici tu.
E mi dispiacerebbe tantissimo, perché è un giocatore che si meriterebbe una kermesse del simile per tutto quello che dà.
Sì, cioè, esatto.
Sia che è in panchina, sia che entra a 5 minuti dalla fine, sia che gioca da titolare. Questo ci dà, beh, ha preso un po' dal padre, però a differenza del padre mi sembra uno che sorride di più, se la gode un po' di più. Io sono stato a casa sua quando era a Firenze, l'ho intervistato, un ragazzo d'oro, però anche al tempo mi ricordo che mi aveva impressionato questa sua passione viscerale per il calcio. Mi ricordo che quando gli ho fatto firmare la maglia da allora della Fiorentina, ci teneva a farla bene, aveva preso il pennarello lui, no, il suo, cioè è una bella persona, sarebbe bello riuscisse ad andare al mondiale.
Però, Tom, dici tu, per ora non voglio illudermi, certo, sarebbe una bella storia, condivido con te.
Sì.
Detto questo, insomma, Argentina con tante defezioni, però Argentina che resta una delle favorite insieme al Brasile, chi altro ci vogliamo mettere? Sai che in tanti hanno
Beh,
segnalato il Portogallo? E secondo me
non
non
lo
è che ci
so, a me
vanno
fa paura la
lontanissimo.
Spagna. La Spagna, la Francia non puoi non considerarla perché al di là, al netto delle assenze resta uno squadrone. Il Belgio arriva sempre fino a un certo punto e poi si blocca, magari questa volta no. Però insomma la Germania secondo me non la puoi lasciare fuori anche se non ha magari un 2 o 3 stelle di primissima grandezza. Sono sempre le solite, non è che cambia molto come favorite. Io mi sono già espresso anche nell'editoriale, faccio sicuramente il tifo per il Senegal, perché mi piace l'idea del Senegal, la squadra africana non ha mai vinto un mondiale, neanche mai arrivata in finale, quindi insomma, non so, voglio tifare il Senegal. E invece a livello individuale io farò il tifo tantissimo per Messi, perché insomma l'ultimo mondiale, diranno anche Cristiano Ronaldo. Ha fatto l'ultimo mondiale, però io preferisco Messi, quindi farò più il tifo per Messi.
Cristiano che però ha detto se dovessi battere l'Argentina in finale io con una doppietta, l'ultimo gol su Messi mi fermo all'istante, che questo ti fa capire che è
Beh,
proprio la sfida delle sfide, no? Che potrebbe
lo
chiudere
farei
un cerchio.
anch'io, no?
E beh, cavolo, finisci così, è proprio la chiusura del cerchio, perché poi dopo qualsiasi cosa sarebbe penalizzante. Senti, a proposito di Ronaldo, facciamo così, apriamo una parentesi sul campionato perché c'è un messaggio di Pasquale che ho sentito prima che ti faccio sentire, ovviamente magari non tutto perché dura tantissimo, ti dico io Giorgio quando fermarci, vai.
Ciao amici, buongiorno, sono Pasquale. Allora, ascolto un po', stamattina è uscita la notizia che Cristiano Ronaldo in estate ha rifiutato il Napoli, l'ha detto proprio lui nell'intervista. E se lui ci ha ripensato e a gennaio magari chiami il Napoli per andarci a dargli una mano sia in Champions che in campionato, io se fossi De Laurentiis lo prenderei, pure 6 mesi lo prenderei, mi metterei d'accordo con il prezzo, ma lo prenderei, perché un Cristiano Ronaldo in questo Napoli che può giocare sia come sostituto di Osimhen sia come sostituto di Kvaratskhelia, perché sulla fascia dove gioco
Ok,
Kvaratskhelia.
Giorgio, più o meno il concetto è chiaro. Beh, più che sostituto poi diventerebbero Osimhen e Kvaratskhelia i sostituti eventualmente di Ronaldo. Io ti dico la verità, accolgo le parole di Pasquale, ma per me sarebbe un grande no e secondo me il Napoli farebbe malissimo, andrebbe a rompere qualcosa di meraviglioso che ha costruito. Però
No,
è Ronaldo, eh.
non puoi prendere Cristiano Ronaldo a metà stagione da primo in classifica, non puoi, perché se ti va bene continui a essere primo in classifica, ma se ti va male diventa il capro espiatorio di tutto. E poi, io allora l'ho seguita tutta
Sì.
l'intervista, prima e seconda parte, perché gli inglesi sono intelligenti, dividono le notizie in due. E nella seconda lui è chiaro, cioè io non sono il tipo che mi puoi mettere in campo 3 minuti. Come dire, la prossima squadra io sono titolare, perché
Certo.
non è che vengo lì a fare quello che entra a 30 minuti. E conoscendo Spalletti, come ha gestito Totti, ma insomma anche no, cioè chiaro che io sarei felice di rivederlo in
Ma
Italia,
sicuro.
ma non credo che il Napoli possa essere la soluzione migliore. Cioè non c'è un top club che in questo momento si può permettere Cristiano Ronaldo in Italia, ma forse non c'è in Europa per quello che si parla di MLS.
Ma io ti dico anche che secondo me, forse anche parte dei tifosi napoletani, anzi una larga parte dei tifosi napoletani, dicono: ma perché? Io sto bene così.
Ma no,
Ed
è
è una
troppo
cosa assurda,
rischioso.
eh? Ed è una cosa
No,
assurda.
ma non è assurda, è proprio perché hai trovato un
Sì.
equilibrio e con Cristiano Ronaldo rischi di romperlo. Poi attenzione, è ovvio che se funziona fai un upgrade,
Ah, vabbè,
però fare
certo.
l'upgrade vuol dire, ok, arriva Cristiano Ronaldo, gioca titolare quasi tutte le partite, in Champions gioca lui, non esce. E quindi ti prendi un grande rischio. Secondo me è un azzardo troppo, troppo grosso per il Napoli, soprattutto perché è il primo in classifica. Fosse stato terzo o quarto, probabilmente l'avrei anche fatto. ma da primo in classifica non puoi.
No, no, sono molto d'accordo con te. Accolgo anche il messaggio di Rosino da Fossano, visto che è sul tema. Buongiorno, ieri per caso ho visto il video della, della canzone Campioni di Nino D'Angelo. Ho pensato che questo popolo se lo merita veramente uno scudetto. Mi ha emozionato tantissimo, se devo essere sincero. Ho pensato a te, tuo padre. Secondo me tu questo scudetto al Napoli lo vuoi pure, mi dice Rosino da Fossano. Beh, io se penso a mio padre, che comunque, insomma, 81 anni, tifoso da sempre del Napoli, ha visto lo scudetto di Maradona, poi non ne ha visti più, è chiaro che tu vederlo così emozionato la domenica che ferma tutto, ragazzi, alle 3 c'è il Napoli, si mette lì, gode, se la vede, poi mi chiama, pur sapendo insomma qual è la mia natura di tifo, però dice no, però mi devi dire che pensi del Napoli, io giustamente dico che è uno squadrone esagerato e lui è ancora più contento, e quindi diciamo che
guarda,
è
qua
un popolo
apriamo
che
una parentesi familiare, ti faccio fare una risata. Vai. No, mio padre è un tifoso interista di quelli complicati.
Attenzione, quindi
di quelli Inter. Che c'è solo l'Inter, tutti gli altri sono contro l'Inter. Ah. E ti racconto questo piccolo aneddoto: quando c'è stato il caso Calciopoli, veniva a casa, sì, vivevo già da solo, veniva a casa mia, mi citofonava e diceva: è colpa vostra, siete voi, come si. Sì, ho sindacato, questo mi fa capire il rapporto calcistico nella mia famiglia.
Mamma
okay?
mia, e allora vedi,
quando io ho detto a mio padre, perché per un po' di anni ho fatto finta di essere interista.
Ah, sì?
Quando ho detto a mio padre: guarda papà, ti devo dire una cosa, purtroppo io sono bianconero, ti assicuro che mi ha lanciato il piatto per fortuna vuoto e non mi ha preso.
E adesso come sono i rapporti? Questa è una bella storia.
No, beh, quando c'è Inter-Juve non posso chiamarlo, non c'è modo. E quando l'Inter vince uno scudetto, io sai, sono stato alla finale di Coppa Italia, sì. Inter-Juve. Gli insulti che ho ricevuto più pesanti sono quelli di mio padre quando l'Inter ha vinto i supplementari la Coppa Italia. Barboni, è giusto così? Sì. Però ti capisco.
No, mi capisci bene. Allora, mio padre deve sapere che poi per amore di padre, come mia mamma soprattutto, mia mamma, per esempio, quando è stato domenica contro la Lazio, me ne andai a vedere la partita altrove. Poi, dovunque vado io c'ho tutti contro, perché anche la mia compagna, tifosissima del Napoli, ultra, dice: guarda, mi stai profanando casa, però vabbè, ti faccio vedere la partita. Andavo a vedere la partita, però prima di andare mia mamma così, però stasera tifo per la Juventus, dice mia mamma, perché comunque, cioè, voglio vederti felice così. Mio padre si gira: stasera e poi basta, però. Purtroppo è così, ragazzi, ma è giusto.
Ma è il bello del calcio.
È il bello, insomma, del calcio,
dai.
Sì, le divisioni familiari.
Scusate la parentesi che non c'entra
niente
con
però
voi, però era tanto per raccontare,
ma
insomma, come
c'è.
Il calcio unisce e divide, no?
Oh, esatto.
Allo stesso momento. Ecco, i mondiali purtroppo non ci uniscono, non ci dividono in questo caso, perché non ci siamo.
Sì, ma a prescindere da questo, Fabrizio, così intanto diteci anche voi le vostre divisioni familiari, che magari può essere un argomento carino da affrontare. Al di là di questo, cioè, io sto vedendo i tifosi che girano per le strade lì. Ora, io vi voglio bene,
no,
però non mi fate vedere queste cose qua, che è veramente una pantomima, una finzione una dietro l'altra. Poi, insomma, sai che il Daily Mail ieri ha raccontato anche di quell'altro scandalo, ma ne usciranno in continuazione.
Però possiamo essere sinceri, professionale,
ma
un
certo,
attimo,
certo.
Cioè, allora, l'assegnazione a Qatar 2022 è stata fatta nel 2010,
sì.
Non è che in 12 anni lo stato Qatar è cambiato, in 12 anni sono cambiate le loro abitudini, il loro modo di vivere, il loro modo di giudicare la vita,
assolutamente,
e il loro modo di avere regole ferree. Quindi è nel 2010 che forse bisognava indignarsi.
Ma certo.
Nel 2022, a 3 giorni del mondiale,
oramai è fatta. Ma
che no.
Ma allora, tu qua sfondi una porta aperta, perché io sto facendo un'indagine, una ricostruzione di tutto quello che è successo dal famoso pranzo dell'Eliseo, dove c'erano Sarkozy, Platini che aveva dato il suo voto già all'America, che sai com'è, aveva già le strutture pronte dal 98 al limite, anzi 94, no, era il 98, doveva al limite aggiungerci giusto...
No, 94
bravissima Francia. 94 era America, doveva giusto rimodernare qualche struttura, che pure fu rimodernata, invece si presenta e cade: oh, lo facciamo noi, ma scusa, voi non avete il deserto, non ti preoccupa, lo facciamo noi. E Platini giustamente votava per l'America, andò a questo pranzo con Sarkozy all'Eliseo esatto, e Sarkozy fu abbastanza convincente, per la verità. Poi si parlò della famosa corruzione anche lì, poi dopo uscì tutta l'indagine sulla FIFA. In realtà lo stesso Blatter disse: guarda, Platini credo sia stato convinto da Sarkozy non a livello economico, ma proprio di prestigio e di importanza. Poi è venuto fuori che la Francia ha fatto affari in quel decennio, per farti capire come dobbiamo tornare indietro, con l'Arabia Saudita proprio sulla vendita al Qatar di aerei ma circa per un valore di 13 miliardi, ok, di euro, per farti capire poi che cosa è venuto fuori, una negoziazione tra le parti, così, vabbè, io ti faccio, ti assegno, ti guido l'assegnazione del Qatar. Poi sappiamo tutto quello che è successo, in quegli anni non si è fatto nulla per dire, momento, ma siamo sicuri che vogliamo farlo là? No, nel frattempo hanno fatto costruire una città nel deserto, infrastrutture nel deserto, a costo di oltre 6.500 immigrati che dovevano lavorare in condizioni assurde, e adesso Infantino, invece di tornare su quello e almeno dire purtroppo molti hanno pagato a caro prezzo con la vita quel mondiale, dice certo. No, ma noi gli abbiamo offerto il lavoro, noi il lavoro rende nobili, ma quale lavoro gli hanno offerto, in che condizioni hanno lavorato, lo raccontiamo noi visto che non lo vogliono raccontare loro.
Lo so, però ripeto, a me dà un po' fastidio il fatto che adesso si credi allo scandalo,
si svegliano quando adesso. Ormai esatto.
Tutti i buoi sono scappati dal recinto, cioè io ricordo che già nel 2010 mi sembra una follia, però ho detto paese in espansione, il calcio ha bisogno di nuovi mercati, sì. Cioè mi ero dato delle giustificazioni. Quello che non ho mai accettato è il mondiale in autunno, quello io non l'ho mai accettato, come non ho mai accettato la Coppa d'Africa a gennaio, quello mi ha sempre dato fastidio. Sul resto anch'io le mie colpe, sono rimasto zitto come tanti altri. Però ecco, il mondiale in autunno non me le voglia nessuno, ma per me è la più grande boiata dopo la National League.
E quando sentiamo il Danilo di turno che dice però è interessante, non vi ci mettete anche voi, che non piace manco a voi, ma non è che dobbiamo suonare il violino perché stiamo andando là.
No, piace a quelli che non vanno al mondiale.
Capisci. Però insomma bisogna essere veramente onesti, hai ragione tu, non farlo adesso ma farlo in
ma
tutto
no,
il percorso.
Adesso
che
è veramente
adesso è inutile.
Fuori luogo.
E che vai là,
e che cosa fai?
Questi dicono, ah tranquillo.
Vabbè, abbiamo organizzato tutto per 12 anni, però veramente avete ragione, ci fermiamo.
Niente più torture, niente più persecuzioni, torniamo a essere un popolo unito tutti quanti insieme.
Ma che senso
ma come Infantino che dice fermate la guerra durante il mondiale, noi siamo qui per raccontare l'aggregazione, qui per raccontare cosa, che dice, che hai detto anche, mi raccomando, non portiamo valori politici, giochiamo e basta e rispettiamo i paesi dove andiamo.
No, è un mondiale che è nato sotto una brutta stella rischia di lasciare, io spero che le magie sul campo ci facciano dimenticare tutto il contorno, per fortuna di campioni ce n'è tanti e speriamo che siano loro a trascinare. Però io non riesco, cioè nel senso, anche adesso, cioè mi giro, dico, va che bello, piove. Vabbè, oggi c'è il sole, però dico, prendo un cocktail, sì, è d'inverno al gelo. Cioè, maxi schermo, non c'è il maxi schermo, perché sennò congeliamo. Cioè, non è un mondiale.
Bravissimo, bravissimo. Ma poi, insomma, vabbè, ci sarebbero tante cose di cui parlare. Vediamo quello che succede. Ricordiamoci anche che il primo collegamento per le strade dal giornalista danese già è finito male con quelli che gli hanno oscurato la telecamera e gli ha detto scusate ma io sto facendo servizio pubblico, sono della stampa, ti faccio vedere l'accredito, ma non si può fare, come non si può fare, vabbè fallo, ma prepariamoli anche diciamo ad accogliere,
ma sarà dura,
sarà dura. Noi invece portiamo la Boba TV, vabbè lasciamo stare, quella è un'altra parentesi,
no, allora quello non esatto.
Lasciamo stare veramente, perché sono avvilito anche per le scelte che facciamo noi, ma va bene, questa è la mia opinione personale, non c'entra l'emittente. Però ti devo dire che abbiamo scatenato un po' i nostri ascoltatori, perché per esempio c'è Francesco da Latina che dice mio padre era tifosissimo del Napoli, io interista perso, mio fratello laziale sfegatato e diceva sempre in napoletano e si è fatto un figlio buono, avessi mai fatto un figlio buono, dice, pensa un po', da noi tutti interisti, mamma, nonno, nonna, io, tranne mio padre che è milanista, zia fiorentina e zio laziale. Visto, pure anche tifosi della Fiorentina sono un po' dovunque. Ciao Vincenzo, buongiorno in famiglia, ognuno ha la sua squadra, io sono laziale, mio padre è milanista, mio nonno juventino, il mio nonno materno interista e cugino di Altobelli, attenzione, ma non ci sono mai stati problemi a livello di assiomi calcistici. Lorenzo da Wimbledon, Lorenzo non sei mai stato juventino a Napoli, poi ne parliamo. Senti invece Fabrizio, visto che
io non sei stato mai juventino a casa mia,
ecco. Anche quella mi sa che è un'esperienza da vivere. E invece Fabrizio, tornando indietro al campionato, no, l'ultimo atto che ci ha raccontato, questo Juventus-Lazio, che cosa ti ha raccontato? Cioè, e soprattutto in generale, si ferma questo campionato per 50 e passa giorni, 51, ma so già di meno adesso. A chi favorisce e a chi penalizza per come si è finito, per come si è arrivati alla sosta?
Beh, la Juve è un peccato perché aveva ritrovato un buon ritmo, soprattutto anche dal punto di vista fisico, ma ovviamente mentale al 100%, e si deve fermare. Non è mai bello quando stai giocando bene bloccarti di colpo. Poi sai, la Juventus, vado a memoria, mi sembra che ha 11 giocatori al mondiale, praticamente è una squadra. E quindi non sai come tornano, non sai se qualcuno si fa male, ci sono tante incognite da prendere in considerazione. Io credo che sia stato un bene per il Milan. Sono stato a San Siro dopo tanto tempo a seguire il Milan dal vivo e non mi è sembrato un grande Milan, e potrebbe essere un rischio per il Napoli, perché comunque adesso hai modo di pensare che hai un vantaggio siderale sulle avversarie. Quindi vantaggio per il Milan, Inter non cambia nulla, però vantaggio per il Milan, un peccato per Napoli e Juve, però è una sensazione, perché poi magari, che ne so, i giocatori del Napoli al mondiale, che mi pare siano 5, escono dopo la fase a gironi, e quindi cambia poco, fra 10 giorni o quello che è, 15 giorni sono a casa. Dipende molto da come andrà il mondiale.
Sì, esatto. Molto dipende da quello, poi da come torneranno, da come organizzano le partite. Un argomento che stiamo trattando spesso e di cui parliamo spesso, l'abbiamo fatto anche ieri a Maracanà, è il vantaggio che si porta dietro Spalletti dopo aver allenato a San Pietroburgo in Russia, no? Lì già era abituato a una lunga sosta invernale.
Vero.
E questo lo ha probabilmente messo in posizione di vantaggio rispetto agli altri nella preparazione prima e immagino anche dopo a questo punto, Fabrizio. Lui meglio di
sì, è vero, potrebbe essere un vantaggio importante, però io rimango sempre fedele alla mia idea. L'unico ostacolo del Napoli è il Napoli, cioè nel senso la sua capacità di reagire al primo momento di difficoltà. Se il Napoli avrà la forza di rialzare la testa al primo KO pesante, in una stagione prima o poi potrebbe capitare, almeno è sempre capitato, magari quest'anno non capita, ecco lì vedremo il vero Napoli. Se hanno la forza di reagire, credo che potrebbe essere davvero l'anno del Napoli, perché è una squadra meravigliosa, l'abbiamo detto all'inizio del collegamento.
Sì.
Sarebbe bellissimo per la città, penso sarebbero 6 mesi di festa se non di più. E poi insomma Spalletti criticato, sempre non valorizzato anche da me, per quello che è o che è stato, sarebbe una rivincita clamorosa, no? Tutti zitti a pedalare se dovesse vincere lo scudetto il Napoli di Spalletti.
Sì, assolutamente. No,
pensa Insigne come sarà contento.
Mamma mia, lascia stare, poi ti racconterò altre cose. No, però devo dire che sarebbe un festeggiamento che non finirebbe più a Napoli.
Ma è il bello del calcio.
Però domanda che ti faccio, visto che noto non tanto i tifosi, perché i tifosi fanno i tifosi, ma la stampa locale così interessata alla Juventus che sta a meno 10 e che così, cioè su 4 notizie che fanno, 2 sono dedicate alla Juventus, perché l'ambiente napoletano teme così la Juventus, che è terza in classifica a meno 10?
Può
incidere questo anche sulla squadra?
No, sulla squadra no, però la Juve è sempre la Juve, cioè comunque non vorresti mai arrivare a 5 giornate dalla fine con la Juve a 3 punti, tanto per essere chiari. Cioè la Juve è la Juve, nel senso, nelle situazioni dove l'aria si fa molto rarefatta è molto pericolosa, probabilmente più di altre. Ripeto, io ho visto un'involuzione del Milan preoccupante, ho visto un Leao che, non lo so, a me questa storia del rinnovo del contratto penso che possa essere un problema per lui, e se non gira Leao non gira il Milan, che ne dicano il gioco il fantastico, però Leao. E l'Inter è un'incognita, perché l'Inter alterna momenti in cui dici ragazzi è la squadra più forte, ad altri che non ti dà quella sensazione, ha preso una valanga di gol. Quindi la Juve resta la Juve, se alla ripresa mette insieme ancora 2 o 3 partite importanti come risultato, e poi i conti con la Juve li devi fare, anche perché non è lontana la sfida con Napoli, eh?
No, il 13...
mi sembra la ripresa c'è subito l'Inter col Napoli,
Inter, Bologna,
e
Juventus.
Poi c'è la Juve,
c'è il Bologna e poi la Juventus, quindi è la terza partita a gennaio, però sono i 2 confronti diretti che sono rimasti al Napoli ancora del girone d'andato, l'Inter a Milano, la Juventus in casa, poi si ridurrà
però giocare. Ragazzi, cioè sono due big match che ci diranno tanto del campionato del Napoli. Se Napoli esce indenne da queste due sfide, ragazzi, diventa difficile poi riprenderlo, eh?
No, no, certo. Senti, invece, nel salutarci ti continuo a leggere i messaggi che sono arrivati, perché buongiorno ragazzi, vi racconto il mio aneddoto sul tifo familiare. Il caso mio opposto al tuo, Vincenzo. Mio padre, tantissimo tifosissimo della Juventus, è sfegatato napoletano. Il giorno di Juve-Napoli di tanti anni fa, per intenderci, dopo il gol di Zaza degli azioni di Albiol.
Ah, me lo ricordo.
Te lo ricordi? Quasi allo scadere, mio padre. Era San Valentino, se non ricordo male. Quasi allo scadere, mio padre si girò verso di me e mi fece il gesto dell'ombrello, ma con quell'amore paterno che mi fece passare subito il dispiacere per quel gol e quell'eventuale scudetto che si stava perdendo. Grazie, un saluto a voi, Rocco da Taranto. Grazie a te, Rocco. Rosolino dice: io, milanista, e mio. E poi hai dimenticato di dire, immagino, papà, interista. Mio zio è l'unico fiorentino della provincia di Palermo. Insomma, tante.
Bellissimo, che lo vedi?
È molto bello, bello, molto bello questo tema. E continuate, ragazzi. Io poi dopo i messaggi li riporto a Fabrizio Poncirori, che invece adesso saluto e libero. Gli auguro buon weekend di premondiale.
Ciao ragazzi, buon mondiale.
Ciao Fabri, buon mondiale a te. Con grande tristezza.